Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera parliamo della parasha di Terumah e ci troviamo nel 28° giorno del mese di Shevat 5771 e ci troviamo il 1° febbraio del 2011. Parleremo questa sera della struttura dell'Arca Santa, Aron HaKodesh, oppure chiamata Aron HaBrit. Nell'Arca Santa erano contenute le tavole della legge prime, quelle che si sono rotte, per cui i frantumi delle prime tavole della legge, poi le seconde tavole che Mosè ha portato giù, la terza volta che lui è sceso dalla montagna, e poi erano contenute anche i rotoli di tutta la Torah che Moshe Rabbeinu aveva scritto. L'Aron HaKodesh, l'Aron HaBrit, l'Arca Santa, era l'oggetto più importante di tutto il santuario. Infatti, il santuario, prima il tabernacolo e poi dopo il Beit HaMikdash, il santuario di Gerusalemme, che oggi abbiamo ancora il muro occidentale che è rimasto, quello che i Goim chiamano, i popoli chiamano il muro del pianto, ma che noi invece chiamiamo il muro occidentale, Kotel HaMaravim. Ebbene, nel santuario c'erano diversi livelli. Israele potevano entrare fino a un punto. I Leviti potevano entrare fino a un altro punto. I Coanim potevano entrare ancora di più, ma non dappertutto, fino al Kodesh Kodashim. Anche i Coanim avevano una restrizione: non potevano entrare nel Santo dei Santi, il luogo più santo, più prezioso del santuario, del tabernacolo, poi dopo del santuario, e solo il sommo sacerdote, nel giorno di Kippur, lui poteva entrare dentro. In questo posto c'era solamente l'Arca Santa, con sopra le due statuette, i cherubim. Come mai in questo luogo nessuno può entrare? Solo una volta all'anno, solo il sommo sacerdote, solo il giorno di Kippur. Poiché questo oggetto è così importante, il luogo dove è contenuto l'Aron HaBrit, le tavole della legge, è così santo come oggetto, che anche il luogo dove si trova diventa particolarmente santo, che viene chiamato il Santo dei Santi. Perché dentro il tabernacolo e poi dopo nel santuario ci sono due parti molto importanti. Uno si chiama Kodesh, il Santo, e uno si chiama il Santo del Santo, che è il Kodesh Kodashim, che è il luogo dove si trova l'Arca Santa. Questa sera parleremo dell'Arca Santa, come era fatta, e analizzeremo un particolare dell'Arca Santa e, come sempre, rifletteremo su un messaggio di vita pratico, un concetto che ci può illuminare, ci può guidare nella nostra vita quotidiana. Come di consueto, iniziamo con un aneddoto. Un ebreo viaggiava su un treno in Russia secolo scorso e stava dormendo nella sua cabina. Insieme a lui dormiva un generale importante dell'armata russa al tempo dello zar, e l'ebreo dice al capotreno: "Cioè, Per favore, mi puoi svegliare alle 4 che io devo scendere giù? Allora il capotone dice: va bene, ti sveglio. Arrivano alle 4, il capotone lo sveglia. Ehi, devi scendere! Questo ebreo mezzo addormentato, 4 di mattina, prende i vestiti del generale per sbaglio, non si accorge neanche. Indossa questi abiti da generale e scende dal treno. Arriva a casa, sua moglie vede il marito tutto vestito da generale dell'armata russa. Gli dice: Reuven, cosa ti è successo? Cos'è Purim oggi? Ti stai travestendo da generale russo? Questo si guarda un attimo allo specchio e dice: mi sembra che il capotreno ha svegliato la persona sbagliata. Invece di svegliare me, mi sa che ha svegliato il generale. Questa riflessione, questo aneddoto è legato alla lezione di stasera. Infatti, ci sono delle volte situazioni in cui noi pensiamo di essere qualcun altro, ma in realtà siamo noi che abbiamo un altro abito. Come si dice in italiano, l'abito non fa il monaco, non fa il monaco. Ebbene, le apparenze ingannano. Perciò non è detto che se noi siamo vestiti in una certa maniera, se noi abbiamo determinati costumi, se noi abbiamo una certa apparenza, se noi abbiamo determinate idee, pensieri, azioni, non è detto che questo determinano la nostra essenza. Non è detto che se noi abbiamo degli abiti da generale dell'armata russa, non è detto che noi siamo diventati generali dell'armata russa. Noi siamo quello che noi siamo. Gli abiti sono una cosa esterna. Ebbene, per approfondire questo concetto, vorrei qui approfondire, riflettere su come era composto questo armadio, questo piccolo armadio, questo armadio del patto Aron HaBrit, l'Arca Santa. Come dice la Torah, a proposito dell'Arca Santa, se volete potete aprire, io qua davanti a me, l'Esodo in italiano di Mamash, capitolo 25, a partire dal verso 10. Faranno un'arca di legno da caccia, di 2 cubiti e mezzo di lunghezza, e di 1 cubito e mezzo di larghezza e di 1 cubito e mezzo di altezza. Per cui c'erano 2 e mezzo, 1 e mezzo di altezza e 1 e mezzo di profondità. Se volete vedere un'immagine di come era fatto questo, qua vediamo com'era l'Arca Santa. Chi un'altra visione dell'Arca Santa. E qui vediamo la lunghezza, l'altezza e la larghezza. Tra poco io approfondirò questa immagine, che è la lezione di stasera, ovvero la struttura dell'Arca Santa, come vedete bene, era fatta di 3 armadi, uno d'oro esterno, uno d'oro interno e uno di legno in mezzo. E noi questa sera parleremo di questi 3 armadi, di questi 3 pezzi che la Torah ha voluto mettere insieme e ha voluto che noi facessimo questo armadio in una maniera molto strana, molto particolare, che non notiamo nessun altro utensile del santuario che era fatto in questa maniera. Per Per l'esattezza, il Talmud Yomah, il Talmud che parla di Yom Kippur, si chiama Talmud Yomah, pagina 72b, dice che l'arca era composta da tre contenitori, uno d'oro esterno, poi uno di legno da caccia, che probabilmente era quello principale, quello più solido, e poi un altro d'oro esterno. Partendo dall'interno era oro, poi c'era legno, poi oro. Oppure viceversa, dall'esterno oro, legno, oro. Per cui l'arca si presentava completamente coperta d'oro. Dentro era oro, l'esterno era oro. Solamente la parte in mezzo era di legno. E qui noi vogliamo capire cos'è la logica e cos'è il significato e cosa impariamo noi da questo. Se Hashem voleva fare l'arca tutta d'oro, poteva farla interamente d'oro. Se Hashem voleva fare l'arca di legno, poteva prendere del legno, ricoprirlo d'oro. Noi troviamo nel lavoro di oreficeria, si può prendere il metallo e ricoprirlo di oro, placcato d'oro. Per cui si poteva prendere il legno, ricoprirlo d'oro completamente e avremmo avuto un'arca d'oro con una base di legno. La Torah dice no, né di farla tutta d'oro, né di farla di legno placcato, ma di fare tre contenitori diversi. Uno interno d'oro, uno esterno d'oro e uno in mezzo. Tutto questo sicuramente ci vuole insegnare qualcosa la Torah. E noi qui vogliamo capire cos'è il messaggio. Perché ci sono tre contenitori? E perché il legno è in mezzo e nascosto? Per capire questo, dobbiamo riflettere sul significato dell'oro e del legno. L'oro è un metallo che fa parte del mondo minerale. L'oro è un qualcosa che non ha anima, è un metallo morto, fermo. Mentre il legno appartiene al mondo botanico, al mondo vegetale, per cui fa parte del mondo di crescita, sviluppo, cambiamento. Da una parte il legno ha un vantaggio sull'oro, perché il legno rappresenta la crescita, il cambiamento, lo sviluppo. Dall'altra parte invece l'oro è statico. Non è dinamico, ma c'è un vantaggio nell'oro sul legno. L'oro è un metallo che luccica, è un metallo prezioso, è un metallo che non si deteriora, non si rovina, non arrugginisce mai. Il legno, oltre a mutare, a cambiare, fin quando non viene seccato proprio finché non gli si toglie completamente qualsiasi forma di vita, rimane finché rimane in crescita, in cambiamento, può marcire, può rovinarsi, deteriorarsi e può anche essere annullato. Per cui, da una parte l'oro ha un vantaggio, perfino sul legno, perché luccica, perché non cambia. È vero che è meglio cambiare, è meglio crescere nella vita, ma ciò che cambia può cambiare anche in peggio. Per cui l'oro non cambia, ma non peggiora neanche. Rimane uguale, puro, luccicante. Una piccola parentesi, tutto il tabernacolo e poi il santuario viene costruito con l'oro come materiale principale. I muri, le assi di legno, tutto ricoperto d'oro, tutto oro, oro, oro. Per quale ragione tutto questo oro? Tabernacolo, essendo la casa di Dio, dice il Midrash, non può coesistere la povertà con la ricchezza. Se noi parliamo della casa di Dio, di Hashem, che in assoluto è la cosa più ricca, è l'entità più ricca che esiste al mondo, non è possibile che nella casa di Hashem ci sia povertà. Per cui nel tabernacolo tutto è in oro, oro puro, finissimo. Ma non l'oro puro di oggi, il 24 carati, il vero oro puro. Il Midrash racconta che il re Salomone, quando ha costruito il primo santuario, lui prendeva decine di chili d'oro e li raffinava, 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 fino a ottenere un chilo super raffinato. E quando venivano messi a paragone gli oggetti del santuario, che erano un vero vero oro, vicino ad altri utensili anche di vero oro, gli altri utensili in confronto sembravano metallo. Così è scritto sulla Megillah di Esther, quando Haman, quando Ahasverosh aveva preso gli utensili del santuario e dava da mangiare alle persone con questi utensili, dice la Megillah di Esther, Vechelim, Michelim, Shonim erano degli oggetti d'oro vicino ad altri oggetti che sembravano oro ma non erano oro, cioè oggetti d'oro molto diversi. Dice il Midrash, Ahasverosh aveva gli oggetti d'oro del santuario del re Salomone, che vicino agli altri oggetti d'oro non del santuario sembravano, quegli altri sembravano come se fossero dei metalli. Per cui impariamo che ci sono tre contenitori, uno d'oro interno, uno d'oro esterno e uno di legno. Per cui tutto il santuario era di base tutto d'oro. Dove c'è ricchezza, dove c'è Hashem, non può esistere la povertà. Per cui deve essere tutto in oro, non può essere in argento, in rame. Alcuni utensili minori erano di questi metalli secondari, ma la base era tutto in oro. Sicuramente l'arca santa, l'oggetto non plus ultra del santuario, sicuramente era tutto d'oro. Se è così, come mai l'arca santa aveva anche il legno? Si poteva fare tutto in oro, come la menorah era tutta d'oro. Il tavolo era tutto d'oro, l'altare era tutto d'oro. Se questi oggetti che sono minori, secondari in confronto all'arca, erano fatti solo d'oro, sicuramente l'arca santa, che è il massimo, era meglio di tutti gli oggetti, sicuramente doveva essere fatta solo d'oro, in esclusivo solo d'oro. Invece proprio lì nell'arca santa, che è l'oggetto più importante, lì troviamo il legno. È vero che è nascosto, è vero che è al centro, ma c'è il legno. Come si giustifica questa presenza di legno proprio nell'arca santa? Ebbene, se noi riflettiamo sul significato del legno, e il legno è qualcosa che è dinamico, qualcosa che cresce, qualcosa che si sviluppa, vedremo che la Torah ci sta insegnando tramite l'oggetto più importante dell'arca, del tabernacolo, che è l'arca santa, che ci sono tre dimensioni in ogni persona, che la struttura psicologica di ogni uomo, ogni persona, è divisa in tre. E questi tre strati sono uno nascosto, molto profondo, che è d'oro, uno in mezzo che è legno e uno esterno che è oro. Per cui la Torah ci ha voluto dimostrare come noi siamo fatti, come dobbiamo comportarci, come dobbiamo relazionarci al mondo, alle tentazioni del mondo, in base a come era fatta l'arca. L'arca, che è l'oggetto più importante, che è il manuale della vita di ogni persona, perché è la base. Noi assomigliamo ad Hashem, noi assomigliamo tramite la Torah. Per cui noi, guardando la Torah, vediamo noi stessi come uno specchio, e vedendo la Torah, vedendo questi tre contenitori, rifletteremo su come noi siamo fatti e come dobbiamo comportarci, come vediamo tra poco. Ogni persona è composta di tre livelli. Il livello interiore rappresenta l'essenza dell'anima. Ogni anima è composta di cinque livelli. Il quinto livello, quello più importante, è il livello di Yechidah. In questo livello noi tocchiamo l'essenza dell'anima. Ebbene, questo livello è talmente nascosto che spesso noi neanche lo conosciamo, neanche siamo collegati adesso. E noi lo sentiamo solamente il giorno di Kippur, in alcuni momenti molto speciali. Questo livello è talmente nascosto che si chiama Yechidah. Cosa vuol dire Yechidah? Yechidah vuol dire unita. Il livello in cui la nostra anima è completamente unita ad Hashem e non c'è niente che può separare tra questi due. Per cui abbiamo un contenitore, abbiamo un livello che si chiama Yechidah, che è totalmente oro, puro, luccicante. Su Virtual Yeshiva c'è un ciclo di lezioni che parlano del quarto e in particolare del quinto livello dell'anima, di Yechidah. Un ciclo di 15 lezioni molto profonde, e spiegano cos'è la differenza tra il quarto, il quinto e tutti i livelli precedenti. Ebbene, questo livello dell'anima nella Chassidut viene chiamato il livello che non può mai diventare impuro. Il livello in cui noi possiamo dire Modè Ani la mattina, quando abbiamo le mani ancora impure, e non abbiamo problemi di ringraziare, di parlare con Hashem, quando noi ci svegliamo la mattina, dobbiamo lavare le mani per fare le benedizioni, perché abbiamo un'impurità nelle mani. Ma la prima preghiera, il Modè Ani, la possiamo dire anche con le mani impure. Sapete perché? Spiega la Chassidut, il Modè Ani è il livello dell'essenza dell'anima, del quinto livello dell'anima, dove noi siamo legati a Hashem in maniera infinita e niente può ostacolare la nostra unione con Hashem. E neanche l'impurità che abbiamo nelle mani può interferire. Per questa ragione, noi, Modè Ani la mattina, lo facciamo con le mani impure, perché lì stiamo parlando con la nostra quintessenza dell'anima. Poi troviamo il secondo contenitore, troviamo la seconda dimensione, i nostri sentimenti, i nostri umori. Nella seconda dimensione già ci troviamo nel mondo vegetale, nel legno. Non è più una dimensione che luccica, che brilla e basta. Ci troviamo in una dimensione in cui possiamo migliorare, come legno, crescere. Possiamo anche però cadere in basso. Ci troviamo in una dimensione in cui ci sono dei momenti di grande splendore, grande spiritualità, grande elevazione, e ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo depressi, giù di morale, ci sentiamo molto materialisti, come il legno. Può marcire o può crescere, può dare frutti. O può deteriorarsi. Non è come l'oro che luccica sempre, che è invariabile. Però il legno può crescere, ha un vantaggio sull'oro che può mutare, che può migliorare. Per cui, quando noi ci troviamo nella seconda dimensione, il secondo contenitore, noi possiamo cambiare le nostre vite. Possiamo raffinare le nostre vite. Non come l'oro che è già raffinato, è già puro. Noi ci troviamo nei nostri caratteri che dobbiamo rettificare. Hashem ci ha creato dei caratteri che dobbiamo migliorare, degli attributi che dobbiamo raffinare, delle emozioni che dobbiamo elevare. Come abbiamo imparato più volte, che tutta la nostra vita e rettificare i nostri comportamenti. C'è chi nasce con delle tendenze poco negative e ha poco da raffinare, c'è chi invece ha molto molto da lavorare. Uno dice: la mia natura è così, Hashem mi ha creato con questa natura, crudele, avaro, materialista, sanguigno, omosessuale. Così Dio mi ha creato. Cosa posso fare? Dio ti ha creato e Dio ti ha dato la forza di cambiare. Perché Hashem ci ha dato un manuale di vita di come noi dobbiamo comportarci. Per cui, quando ci troviamo nel livello di sentimenti, degli attributi, noi ci troviamo nella dimensione del legno, del contenitore di legno, che può migliorare, che deve migliorare, che noi abbiamo il dovere di migliorare. Però può anche peggiorare, può diventare putrido, puzzolente, perché il legno può rovinarsi. Poi arriviamo al terzo contenitore, quello esterno, che è anche oro. Dentro l'essenza dell'anima è pura oro, luccico, luccica e basta. Sentimenti, legno, migliorare, peggiorare, dobbiamo migliorarli. Poi arriviamo a livello di azione, a livello di pensiero, a livello di parola. Come dice il Tanya, nel quarto capitolo, si chiamano questi i vestiti dell'anima. I sentimenti sono componenti dell'anima. La parola, il pensiero sono vestiti dell'anima che noi possiamo cambiare, togliere, mettere. Ci dice la Torah che anche se i nostri sentimenti sono di legno, ovvero possono migliorare e possono peggiorare, e noi abbiamo il dovere di migliorarli, noi dobbiamo ricordarci che a livello di azione, a livello di pensiero, di parola, noi dobbiamo comportarci solamente come se noi siamo solo fatti di oro che luccica. Per cui la Torah ci insegna: possiamo avere delle forze negative, possiamo avere delle tendenze, delle inclinazioni verso il male, verso la materia. Noi abbiamo il dovere di non permettere a noi stessi di soccombere a queste tentazioni. Noi dobbiamo far sì che le nostre azioni siano luccicano come l'oro. È vero, abbiamo in mezzo il legno, ma l'esterno deve essere d'oro. Noi dobbiamo far sì che le nostre azioni non siano comandate dai nostri attributi, ma dalla nostra essenza dell'anima che è oro. Siccome l'interno della nostra anima, l'essenza dell'anima è totalmente oro pura, però in mezzo ci sono gli attributi che Dio ci ha dato, che fanno parte del nostro corpo, che in teoria sono loro che comandano il corpo e comandano le nostre azioni, i nostri pensieri. Viene la Torah e ci dice: no, attenzione, è vero che noi siamo direttamente controllati dai nostri attributi, ma noi dobbiamo far sì che le nostre azioni, le nostre parole siano pure, sante, come l'oro. Devono luccicare come l'oro. I nostri pensieri devono luccicare come l'oro. Per cui noi dobbiamo ricordare sempre che anche nei momenti in cui i nostri sentimenti, i nostri stati d'animo stanno gravitando verso il basso, stanno cadendo verso la materia, noi dobbiamo ricordare che la nostra essenza è sempre pura, è sempre d'oro. E noi dobbiamo far sì che la nostra essenza dorata possa lei comunicare e far sì che le nostre azioni siano anche dorate, siano pure, siano luccicanti. E non permettere ai nostri istinti di interferire, di comandare, di controllare la nostra vita. E questo è un concetto fondamentale dell'ebraismo, che potremmo dire caratterizza un po' l'essere ebreo e la religione ebraica. L'ebraismo ci dice un codice di vita fondamentale, che il nostro comportamento è indipendente dai nostri sentimenti. Uno può essere un animale, può avere degli attributi pessimi. Questo non vuol dire che lui debba comportarsi come un animale. Perciò, anche quando uno si sente egoista, anche quando uno si sente lontano da Hashem, lui deve sapere che il suo comportamento deve essere staccato dai suoi sentimenti. Questo è uno dei concetti che ha sviluppato la Hasidut, in particolare il Tanya, come vedremo tra poco, ma uno dei concetti dell'ebraismo che la Torah ci insegna, che dobbiamo ricordarci che siccome noi siamo d'oro dentro, nell'essenza dell'anima, anche se in mezzo c'è del legno che può marcire, noi dobbiamo far sì che l'esterno sia anche d'oro, le nostre azioni siano anche dorate. A proposito di questo, noi possiamo citare il Tanya capitolo 12. Sapete che il Tanya è diviso in 5 parti. La prima parte del Tanya è chiamata Likutei Amarim. Il Likutei Amarim spiega in largo e in lungo cosa vuol dire tzaddik, cosa vuol dire benoni, una persona media, e cosa vuol dire rasha, un malvagio. E nel Tanya si spiega molto in lungo che per diventare tzaddik vuole dire non avere l'istinto verso il male. Ma non avere l'istinto verso il male vuol dire aver ucciso gli Yetzer Hara, è qualcosa che solamente personaggi particolari possono raggiungere. David HaMelech ha detto: io non avevo più gli Yetzer Hara, non ho più l'istinto verso il male. Lui guardava una bella donna, non sentiva, non vedeva niente, normale. Vedeva un piatto prelibato, niente, normale. Ebbene, solo i tzaddikim hanno ucciso gli loro Yetzer Hara, non hanno più l'istinto verso il male. Persone comune, comuni mortali come noi, noi abbiamo l'istinto verso il male. Non possiamo illuderci di arrivare al livello di tzaddik, perché Hashem non vuole che noi arriviamo al livello di tzaddik. perché noi non siamo in grado di arrivare e perché Hashem anche non lo vuole che noi arriviamo lì. Abbiamo spiegato più volte che Hashem non vuole un esercito fatto di generali, ma vuole un esercito fatto di soldati che combattono. E per combattere bisogna avere l'istinto verso il male. E queste persone che combattono si chiamano Beinonim. Cos'è un Beinonim? Beinonim è una via di mezzo. C'era un grande Hasid che si chiamava Nemenov. Lui veniva dalla Russia e lui si trovava nella Yeshiva di Brunois a Parigi. Lui si alzava la mattina presto e leggeva ogni mattina tutti i salmi, andava in mikve, studiava, ogni secondo diceva Teilim, ogni giorno pregava, studiava, tzaddik. Chiunque lo vedeva diceva, questo è un tzaddik. Invece per il Tanya, secondo il Tanya, a malapena lui era un Benoni, una persona intermediaria, intermezzo. Benoni vuol dire uno che sta in mezzo, perché? Perché il tzaddik è uno che ha ucciso il suo Yetzer Hara, che non ha più l'istinto. Questo non è possibile. Tzaddikim si nasce. Tzaddikim ce ne sono uno in ogni generazione. Allora si diceva che era Rabbi Nemenov, lui era un Beinoni. Forse lui era un Beinoni. Secondo il Tanya, essere un Beinoni vuol dire già un livello molto alto. Beinoni vuol dire in mezzo in ebraico. In mezzo. Essere in mezzo per il Tanya vuol dire mai fare un peccato. Vuol dire mai perdere un secondo dello studio della Torah. Perché non appena noi perdiamo un attimo, facciamo un peccato. E noi abbiamo il dovere di controllare ogni momento della nostra vita e i nostri istinti. Per cui sicuramente noi non potremo arrivare a non avere neanche desiderio. I tzaddikim non hanno più desiderio verso il male. Ebbene, in Tanya si spiega molto a lungo questo concetto. Nel capitolo 12 si fa una distinzione molto importante tra pensieri che vengono in maniera incontrollata che li chiama pensieri coscienza, fatti con coscienza, e invece pensieri che vengono per istinto. Noi non possiamo controllare i nostri pensieri che ci vengono nella mente. Uno sta pregando e gli vengono dei pensieri negativi. Uno nella vita durante il giorno vengono dei pensieri negativi. E uno si arrabbia. Com'è possibile che mi arrivano questi pensieri negativi? Non c'è niente da stupirsi, anzi, se fosse il contrario sarebbe un problema, perché solo i tzaddikim non hanno pensieri negativi. Ogni persona che ha gli Yetzer Hara per forza ha dei pensieri negativi. Il Tanya capitolo 12 dice: attenzione, però ci sono gli istinti, i pensieri che vengono per istinto. Così. Questi pensieri vengono per forza perché noi non possiamo controllare il pensiero. Il problema però, se noi prendiamo questi pensieri e li teniamo nel nostro cervello, invece di scacciarli via, noi, ah, mi piace questo pensiero, iniziamo a rifletterci, iniziamo a godere. No, dice il Tanya, noi non possiamo controllare i nostri pensieri istintivi, ma possiamo dominare questi pensieri istintivi e scacciarli non appena vengono nella nostra testa. Per cui nel Tanya si spiega che i pensieri istintivi non sono un problema, perché sono fuori dal nostro controllo. Mentre i pensieri fatti con coscienza che uno riflette, non che vengono per istinto, un Beinoni deve saper controllare. Ognuno di noi deve riuscire a controllare. deve cercare di controllare. Se viene un istinto, per istinto un pensiero sbagliato, deve subito toglierlo, deve eliminarlo, buttarlo via. Per cui il concetto di Benoni non è uno che non ha pensieri negativi, ma uno che appena viene nella sua testa un pensiero negativo, lui lo manda via. Mi piace raccontare una famosa storia di un Hasid, un discepolo di un Rebbe di Lubavitch, che lui aveva pensieri negativi durante le preghiere. Era molto distrutto da questo fatto che lui durante la preghiera pensava di cose terrene. Oggigiorno è normale, purtroppo. Ma questo Hasid non riusciva a sopportare il fatto che lui durante la preghiera pensava alla sua mucca, pensava al suo orticello. Suo Rebbe gli ha detto: "Guarda, ti voglio mandare da questo posto lontano e vai lì e imparerai." Lui dice: "Va bene, ma un viaggio lungo fa niente. Prende, si incammina, freddo, inverno, fa un lungo viaggio. Arriva a casa di questo qualcuno, bussa alla porta. Arriva in mezzo alla notte, nel freddo gelido. Bussa alla porta e nessuno apre. Sente dei rumori, ma nessuno apre. Bussa più forte, nessuno apre. Rimane tutta la notte lì a gelare nel freddo dopo questo lungo viaggio. Niente da fare. Bussa in continuazione alle 8, alle 9, alle 10 di mattina, apre la porta, una persona rozza, grossa, capelli lunghi così. Questo Hasid gli dice: "Scusami, sto cercando questa persona." Dice: "Sì, sono io. Cioè, come posso aiutarti?" Dice: "Il mio Rebbe mi ha detto di venire qui da te per capire come controllare i miei pensieri negativi, come dominare i pensieri istintivi e scacciarli via." Quest'uomo gli dice: "Da me? Io devo insegnare a te come scacciare i pensieri negativi? Sai che hai sbagliato indirizzo." Cioè, "Ma il mio Rebbe mi ha detto di venire qui, non è possibile." Cioè, "Guarda, hai sbagliato indirizzo." E questo qua non riesce a crederci, come ha fatto questo lungo viaggio fino a qui, arrivare solo per trovarsi questa persona davanti che gli dice che hai sbagliato. Gli dice: "Ma scusa, toglimi una curiosità, perché non mi hai aperto alle 4 di mattina, alle 5, alle 6, alle 7, alle 8? Io stavo a girare fuori, non potevi aprirmi?" Gli dice questa persona: "Sì, potevo aprirti. Però, a casa mia, scusami col tuo permesso, ma comando io. Tu arrivi alle 4 di mattina, io devo scomodarmi, aprirti, perché tu sei arrivato alle 4 di mattina, alle 5 di mattina, no. Io ti apro quando voglio io, perché a casa mia sono io che comando, non tu, che vieni quando vuoi te." Allora il Hasid ha capito. Il Hasid ha detto: "Adesso capisco. Perché il Rebbe mi ha mandato qui? Il Rebbe mi sta dicendo: a casa mia, nella mia vita, nel mio cervello, nel mio cuore, non posso permettere agli estranei di entrare a casa mia e dirmi cosa fare. Non posso permettere che i giornali che io leggo, che la televisione che guardo, che la radio che ascolto mi dominano, mi comandino il cervello. Io non devo diventare succube, dominato dall'esterno. Devo io comandare, perché a casa mia, nella mia vita, sono io il padrone." E così questo Hasid ha dovuto andare così lontano solo per capire che quella persona non apriva la porta quando gli altri volevano, ma quando lui voleva, perché ognuno deve comandare a casa sua. E questo noi impariamo nella vita, che dobbiamo comandare noi stessi a casa nostra e E noi dobbiamo controllare i pensieri negativi e scacciarli via. Per cui, collegandoci al concetto dell'arca, ai tre contenitori dell'arca, adesso capiremo cosa il messaggio della Torah ci sta dando con questi tre contenitori, che è esattamente il messaggio che ci dà il Tanya Likutei Amarim. Il Likutei Amarim ci dice, in poche parole, che Hashem non desidera persone sante che facciano cose sante. Hashem desidera comuni mortali, persone non sante, che loro facciano cose sante. Come dicevamo prima, Hashem non vuole generali, ma vuole un mondo di soldati che combattono. Hashem non vuole un mondo dove si vince il male, perché una volta che si è vinto il male, Hashem non ha più godimento. Hashem vuole che si combatte. La vita non è una guerra che si vince e che si perde, come abbiamo detto più volte, ma la vita è una battaglia quotidiana, giorno dopo giorno. Se hai vinto oggi non vuol dire che vincerai domani, e se hai perso oggi non vuol dire che perderai domani. Questo è quello che vuole Hashem. E questo è il messaggio dell'Arca Santa. Hashem non vuole un santuario, un'Arca Santa fatta solo d'oro. Tutta d'oro. Oro dentro e oro fuori. Questo è il Tzadikim. I Tzadikim sono fatti solo d'oro. I Tzadikim non hanno legno in mezzo. Non hanno un materiale che può rovinarsi. Cioè, di chi sono solo oro, dentro oro, fuori oro. Hashem ci ha detto: attenzione, l'arca santa non la voglio tutta d'oro, voglio oro e oro, ma legno in mezzo. Ovvero, Hashem ci sta dicendo: anche se voi siete in mezzo, siete dominati, potete essere dominati dai vostri umori, sentimenti, dal legno che sta in mezzo, dovete ricordarvi cosa c'è dentro la vostra essenza dell'anima: c'è oro. E dovete far sì che l'oro che c'è dentro la vostra essenza è lui che comanda i vostri comportamenti. Le nostre azioni non devono essere abbandonate ai nostri sentimenti. Se abbiamo sentimenti positivi in quel momento o non positivi, non è importante. L'importante è che le nostre azioni siano oro. Perché siccome la nostra anima interna, l'essenza dell'anima è oro, anche l'esterno deve essere oro. In mezzo c'è il legno, in mezzo c'è un materiale che può migliorare, che può crescere, che può peggiorare. Non è importante. Qualsiasi attributi e sentimenti noi abbiamo, è fondamentale che la nostra vita sia dominata dai nostri comportamenti giusti e dalla nostra essenza dell'anima. Proprio come dice il Tanya. Noi non potremo mai distruggere i nostri sentimenti negativi, i nostri attributi animaleschi, ma noi dobbiamo sì che almeno le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre parole siano corretti e giusti, e questa è la strada del Beinoni. Indipendentemente dagli attributi, le azioni devono essere tutte sotto controllo. Possiamo avere dei pensieri istintivi negativi? Sì, non solo possiamo, per forza li abbiamo. Ma quello che conta è scacciarli. Quello che conta è non diventare schiavi, non cadere in quella trappola. Ricordiamoci la storia dell'ebreo che viaggiava nel treno, che aveva gli abiti del generale, che per un attimo ha pensato di essere il generale e ha pensato che lui stava ancora dormendo nel treno perché aveva gli abiti da generale. Ebbene, se noi abbiamo gli abiti da generale, non dobbiamo illuderci di essere un generale dell'armata russa. Se noi abbiamo degli abiti, abbiamo degli attributi negativi e bassi, non dobbiamo pensare che noi siamo dei peccatori, che noi siamo delle persone negative. Sono così fatto, così sono i miei sentimenti, non posso farci niente. No. Noi dobbiamo far sì che anche se c'è il legno in mezzo, se anche noi abbiamo un'apparenza, abbiamo dei pensieri, uno dice: ho pensato di rubare, ho pensato di far del male a una persona, vuol dire che sono, non so cosa devo fare di me stesso, come ho potuto pensare una cosa del genere? Il contrario, se non hai pensieri negativi, è un problema, vuol dire che forse sei un tzaddik, ma non è possibile esserlo. Perché tzaddikim si nasce, perché Hashem non ci vuole tzaddikim. Noi avremo sempre pensieri negativi, ma quello che conta è che questi pensieri non arrivano alla nostra bocca, alle nostre azioni, e non solo, ma anche a livello di pensiero, vengono subito eliminati. La nostra vita è fatta di oro dentro e oro fuori, ma in mezzo c'è il legno. Questa è la vita, è la struttura di ogni uomo del 99,9% di tutte le persone al mondo. Poi ci sono delle eccezioni, che sono oro dentro e oro fuori. Quelle sono solo delle eccezioni. Non sono la regola, non sono l'esempio e non sono la volontà di Hashem. Ricordiamoci che Hashem ci vuole fatti di legno, però vuole che noi dominiamo questo legno e controlliamo le nostre azioni. Sicuramente quando noi controlleremo la nostra vita, i nostri pensieri, la nostra bocca e le nostre azioni, Machshavah Dibur e Maaseh, i tre famosi abiti dell'anima, sicuramente noi potremo avere una vita migliore. Potremo avere una società migliore. Potremo avere una società degna che meriti di vedere il futuro Redentore, Mashiach Tzidkenu, bimera be'yameinu. Amen.